Radio Nuova Trieste presenta Il valore della salute. Notizie dal mondo sanitario a cura di Maria Trevisan.
Cari radioascoltatori, eccoci di nuovo insieme per il consueto appuntamento settimanale. Comincio con un piccolo aneddoto personale. L'altro giorno, rimettendo in ordine le cose di un cassetto, ho ritrovato una medaglietta d'argento che mi emozionò molto ricevere tanti anni fa, quando ero più giovane, e in occasione di un numero tot di donazioni di sangue che avevo fatto. Quella volta ero giovane, ero sana e mi era parso naturale diventare donatrice di sangue. Oggi riprendo questo tema, già trattato altre volte insieme a voi, però così sono stata indotta a sceglierlo anche perché leggevo sul giornale che l'emoteca mobile si sarebbe recata in alcune zone della città, davanti all'università, davanti a una fabbrica, per facilitare l'accesso a chi avesse voluto donare il proprio sangue. Magari sapete che il proverbio dice l'occasione fa l'uomo ladro. In questo caso l'occasione potrebbe fare l'uomo donatore, l'uomo o la donna naturalmente. L'emoteca fissa invece a Trieste, come si sa, è situata presso l'ospedale maggiore ed è aperta dal lunedì al sabato, per chi lo volesse. Questo è così un campanellino di richiamo. Le donazioni di sangue salvano la vita di circa 630.000 persone all'anno solo in Italia, circa una al minuto. La donazione di sangue è aperta a tutti i cittadini italiani e stranieri che dispongano di un documento di identità valido. Alcune strutture, a seconda dei sistemi informatici adottati, potrebbero richiedere anche una tessera sanitaria. Per poter donare ci sono dei requisiti. Cosa viene richiesto? Beh, avere una età compresa tra i 18, i minorenni dunque non possono donare, tra i 18 e i 65 anni. La donazione di sangue intero da parte di donatori di età superiore ai 65 fino ai 70 può essere consentita, ma di donatori periodici, non chi si avvicina alla donazione in tarda età, ma chi è stato donatore per 20, 30, 40 anni, ha la possibilità di donare anche oltre i 65 fino a 70, previa valutazione clinica dei principali fattori di rischio correlati all'età. Le persone che esprimono la volontà di donare per la prima volta dopo i 60 anni possono essere accettate dunque a discrezione del medico responsabile della selezione. Un'altra cosa che si deve sapere è che se si è molto bassi di peso non si viene accolti in emoteca. Ci vuole un peso corporeo minimo di 50 kg. Ci vuole una buona salute. Diciamo comunque che decidendo di andare a fare la donazione non occorre neanche essere digiuni. Ci sono poi altri criteri, perché prima di poter donare il medico dovrà verificare che vi siano altre condizioni necessarie per la donazione. Uno di essi, minimale, ma è dato dalla misurazione della pressione arteriosa, i cui valori sono compresi in un determinato range. La pressione sistolica deve essere inferiore o uguale a 180 mg di millimetri di mercurio e quella diastolica inferiore o uguale a 100 mg di mercurio. Viene misurata la frequenza cardiaca, che deve essere regolare, compresa tra i 50 e i 100 battiti al minuto. Poi ci sarà un test breve per la determinazione del livello di emoglobina, i cui valori medi differiscono tra maschio e femmina. Devono essere per i maschi superiori a 13,5 grammi per decilitro e uguali o superiori a 12 grammi e mezzo per decilitro nella donna. nella vita della donna ci sono molte occasioni perché la donna perda sangue, dunque è ragionevole che ci siano più donatori maschi che donne, però ce ne sono, basta avere 12 grammi e mezzo di emoglobina. Comunque il medico deve fare un'anamnesi, cioè un interrogatorio. Interrogerà, cioè, colui che vuole donare il sangue sul suo passato sanitario, sulle malattie presenti o passate. Difatti è molto importante essere sinceri sulle eventuali malattie presenti o passate e specificare in caso se e quali farmaci si assumono regolarmente come terapia. A seconda delle malattie presenti, passate o cronicizzate, esistono infatti dei protocolli che prevedono la possibilità di donare, ma possono prevedere anche l'eventuale esclusione permanente o la sospensione temporanea della donazione. Da molto tempo non si hanno notizie di infezioni trasmesse tramite trasfusione. A garantire la sicurezza, da una parte, c'è appunto quel questionario, comunque quell'anamnesi fatta dal medico, a cui si deve, per dovere etico, rispondere fedelmente, e il colloquio col medico stesso, cose che hanno la funzione di individuare i soggetti che hanno avuto comportamenti a rischio, come anche le analisi post-donazione, senza i cui risultati la sacca non può essere utilizzata. Allora, ammettiamo che abbiate tutti i requisiti e che siate idonei, è ovvio però che sul vostro sangue vengono fatte tutte le analisi possibili, proprio per evitare che un dono diventi causa di tragedie per qualcuno. Senza i risultati degli esami, la sacca resta in frigorifero e non può essere utilizzata. Anche il fatto che la donazione è anonima e non pagata è una garanzia di sicurezza, perché si evita che qualcuno possa andare a donare per motivi che potrebbero far nascondere comportamenti a rischio. Nel questionario ci sono domande che apparentemente violerebbero il diritto alla privacy, ma ripeto che è importante essere sinceri, perché in alcuni paesi ci sono malattie endemiche che si trasmettono attraverso il sangue, come la malaria per esempio. Il donatore che viaggia in paesi dove ci sono malattie endemiche potrebbe quindi dover essere sospeso dalla donazione. Per questo è necessario comunicare al medico i viaggi effettuati nei mesi precedenti alla donazione. Ricordo, faccio presente, che le trasfusioni di sangue sono indispensabili nel trattamento di moltissime malattie. Una persona che abbia la talassemia, per fare un esempio, ha bisogno di circa 25 trasfusioni di sangue all'anno per poter vivere. Dalle 30 alle 40 sacche di sangue servono dopo un intervento chirurgico delicato come un trapianto di cuore, per esempio. 30-40 sacche. Trasfusioni servono anche per trattare la leucemia o altre malattie ematologiche, e anche chi soffre di insufficienza renale cronica. Le persone candidate o che fanno già la dialisi sono soggette ad importanti anemizzazioni, perciò anche loro diventano utilizzatori di donazioni. Donare il plasma, la parte liquida del sangue, ha anche un altro senso. Serve a produrre medicinali plasma derivati come l'albumina o le immunoglobuline, utilizzati per diverse terapie gratuite e salvavita, da quelle per le malattie del fegato fino ai trattamenti antitetano. Purtroppo le donazioni di plasma non bastano a coprire il fabbisogno nazionale di tali farmaci, e il Servizio Sanitario Nazionale deve in parte acquisirli sul mercato internazionale. Soprattutto dopo la pandemia di Covid-19 si è creato negli ultimi anni un ulteriore problema nell'approvvigionamento di questi medicinali, rendendo il plasma donato una risorsa ancora più necessaria. Perché donare il sangue? Il sangue è una risorsa fondamentale e non esiste al momento un'alternativa che possa sostituirlo. Ci sono sperimentazioni sul sangue sintetico, sono promettenti, ma molto difficilmente potranno portare a cambiamenti su larga scala, se non in un futuro che è difficile immaginare come prossimo. Che altro dire? Essere donatori è anche un modo per tenere sotto controllo la propria salute, perché al momento della donazione il donatore viene sottoposto a un emocroma completo, ai test per individuare le malattie infettive, l'epatite B e C, malattie a trasmissione sessuale, e ai donatori periodici vengono controllati regolarmente anche i livelli di colesterolo, trigliceridi, creatinina e ferritina. Il donatore di sangue, che sia lavoratore dipendente, ha diritto ad ottenere un permesso di lavoro per l'intera giornata in cui effettua la donazione, conservando la normale retribuzione per l'intera giornata lavorativa. Una volta effettuata la donazione, il personale del servizio trasfusionale o dell'unità di raccolta mobile dovranno fornirgli un attestato di avvenuta donazione che poi il donatore dovrà consegnare al datore di lavoro. Per gli aspiranti donatori, lavoratori dipendenti, che venissero ritenuti non idonei alla donazione, abbiamo detto che vengono fatte delle valutazioni sul sangue, no? Perciò potrebbe essere che il donatore che ha i requisiti però non abbia l'idoneità del dono del sangue in quel momento. Allora il permesso retribuito coprirà solo il tempo necessario all'accertamento dell'idoneità e le procedure correlate. Anche la non idoneità alla donazione è certificata dal medico del servizio trasfusionale e la certificazione, anche quella, andrà consegnata al datore di lavoro. Ricordo ancora che, a differenza di altri stati, in Italia il sangue, quando lo si riceve, è gratuito ed è proibito comprarlo o venderlo. Donate, donate, donate se potete. E questo con rammarico lo dico a chi magari è stato donatore e per motivi di età e di malattie concomitanti non può più esserlo. Arrivederci.
Radio Nuova Trieste ha presentato Il valore della salute. Notizie dal mondo sanitario a cura di Maria Trevisan.